Buongiorno e ben ritrovati a Zeppelin anche in questo 2022. Ad essere proprio precisi, questa per noi è la prima puntata del 2022 che va in onda grazie a Hans Stirler, al di là del vetro, e Tiziana Volante, che già ha raggiunto alcuni nostri ospiti, e già in sottofondo abbiamo una canzone che in qualche modo diventerà eponima di quello che noi faremo oggi tutto il giorno in questa puntata qui di Zeppelin, perché stiamo sfoglieremo una rivista che si chiama Academia Magazine, che voi conoscete bene, che ogni tanto noi ci prendiamo il lusso di sfogliare insieme con voi e con i suoi autori, e il titolo di questa canzone è direttamente riconducibile proprio a questo numero, che è il numero 83, appena uscito. Posso chiederlo anche subito sia ad Arturo Zilli, ufficio stampa dell'Unibizeta, sia a Sigrid Hegensteiner, che invece è l'ufficio stampa di Eurac Research, che cosa significa by the way? Come lo tradurreste in italiano? Buongiorno Sigrid, buongiorno Arturo.
Ciao Paolo.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo da Sigrid, che è anche colei che più frequentemente gira il mondo al di qua e al di là della barriera linguistica italo, canadese, inglese. Come lo traduciamo, by the way, Sigrid? Benvenuta.
Allora, in realtà è un a proposito, però a noi era piaciuto tanto questo termine inglese, perché vuol dire che vicino a ogni strada c'è un'altra parallela o un incrocio da intraprendere che magari porta risultati diversi nella scienza. Quindi avevamo scelto l'articolo, il titolo inglese, by the way.
Quasi intraducibile, nel caso, detto questo, vediamo un po' che fare, guardiamoci intorno. Arturo, tu cosa diresti?
Ah, direi che diciamo, l'interpretazione che dà Sigrid ovviamente è quella più adeguata, più stringente, ma è bellissima secondo me come è stato reso graficamente, insomma, nella copertina, questa, cioè, che simboleggia queste altre possibilità, no? Non c'è solamente una strada, ce ne sono altre, insomma, questo bivio che si vede ripreso dall'alto, penso sia,
che poi in realtà è più di un bivio, no? Perché si può anche decidere di andare nel bosco lasciando il sentiero, addirittura di buttarsi nell'acqua, per cui insomma le opzioni di questa strada vista dall'alto sono davvero numerose e rappresentano un po' quelle che sono le diverse direzioni di ricerca che l'Università di Bolzano da un lato e Eurac dall'altro, in collaborazione, perché questa è la rivista che dà conto insomma di tutte le diverse articolazioni della scienza che in queste due istituzioni vengono praticate, dicevo appunto, di questo si dà testimonianza, no? Della varietà, forse della multiformità, Sigrid.
Giusto, il titolo in questo caso proprio la strada, lasciamo un po' la strada della pandemia, avevamo deciso. Cioè adesso dopo 2 anni di pandemia, dove anche l'ultimo numero ha registrato tanto questa ricerca che abbiamo fatto tutte e due le istituzioni sulla pandemia, abbiamo detto raccontiamo anche le altre storie, quelle non sulla strada principale della pandemia, ma anche tutta l'altra ricerca che stiamo facendo nell'ambito tecnologico, nell'ambito delle scienze naturali, della storia e così via. Quindi questo numero è un numero di non pandemia, perché
non è la protagonista, anche se ne parliamo naturalmente tutti i giorni, in questi giorni poi in particolare, che sembrano che i contagi veramente aumentino tanto, ma però forse probabilmente anche grazie alla prevenzione, insomma, che stiamo facendo da alcuni anni, le conseguenze non sono così deleterie. Insomma, il dibattito è aperto, ma non parleremo di Covid e di pandemia in questo by the way, che è il titolo dell'Academia Magazine, che si può consultare online naturalmente, che si può ricevere anche in forma cartacea iscrivendovi insomma sul portale sia di Eurac che dell'Unibizeta. Allora, visto che parleremo di tutt'altro, iniziamo a parlare di natura, se vogliamo dire così, perché la prima parte di Zeppelin di oggi sarà, grazie a by the way, Academia Magazine 83, dedicato in gran parte alle piante, alle nostre compagne che in realtà invadono il mondo da secoli, da millenni, noi non ce ne accorgiamo, sono la forma di vita più ricca più degli esseri che si muovono, diciamo, su zampe o su gambe o su qualsiasi altro modo. Anche le piante si muovono, magari ce lo dirà tra poco la ricercatrice di Aura che contatteremo, e noi ci ascoltiamo un breve estratto, The Way Forward, quindi la via che va avanti, che è un po' quella che indica sia Eurac che Unibizeta nel suo By the Way. Fresu e David Lynx in particolare in questo momento ci stanno facendo ascoltare un brano contenuto nel triplo CD che Paolo Fresu ha scritto per i suoi 60 anni e che noi oggi utilizzeremo come colonna sonora della nostra puntata. Abbiamo citato le piante e non abbiamo citato Sonia Gantioler, Sigrid Eichenstein, che di piante si intende bene, intendendole però come protagoniste dell'ambiente urbano nel quale noi viviamo, non accessorio o meglio quasi arredamento della città, no, proprio una protagonista vera, un interlocutore. Sigrid, chi è Sonia Gantioler?
Sonia Gantioler lavora presso l'Istituto per le Energie Rinnovabili, lei ha studiato biologia, scienze politiche, economia ambientale e sviluppo territoriale, quindi lei di piante e sviluppo territoriale ne sa tanto.
Anche dal punto di vista dello sviluppo inteso come sviluppo umano, no? Di una città.
Anche come sviluppo umano, sì. Allora, infatti lei è protagonista di questo progetto Just Nature, che coinvolge le due città, Bolzano e Merano, e trova una soluzione per rendere le città più verdi, in parte per mitigare i cambiamenti climatici, ma anche per migliorare la giustizia ambientale.
La giustizia ambientale, questo è un termine molto interessante di cui chiediamo subito conto a Sonia Gantioler, che salutiamo. Buongiorno Sonia, ben trovata.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia.
Allora Sonia, la giustizia, la natura giusta, la giustizia intorno alla natura, in questo caso lei non intende processi legati a utilizzo sbagliato della natura, ma proprio al fatto che si può essere più o meno giusti, più o meno equi, anche nella distribuzione dentro la città del verde e della natura, per l'appunto. Ce la racconta questa cosa?
Uno, diciamo, degli aspetti sicuramente centrali di questo progetto Just Nature, un progetto finanziato soprattutto dalla Comunione Europea, per soprattutto l'attivazione di queste soluzioni basate sulla natura, garantendo allo stesso tempo, diciamo, una transizione verso una città a basse emissioni di carbonio, che però sia anche giusta sotto, diciamo, da certa prospettiva. Allora, per questo è un po' una combinazione, diciamo, di elementi ambientali, di vedere e guardarsi un po' anche la distribuzione, diciamo, di vari elementi di verde nella città, dai parchi, però anche per esempio verde pensi, le facciate verdi, e dall'altro canto però guardarsi anche quelli che sono i bisogni di una città, quel che riguarda per esempio anche non soltanto emissioni di carbonio, di ossido di carbonio, ma anche altre emissioni, e soprattutto anche il diritto all'aria pulita, però anche il comfort termico, se pensiamo al cambiamento climatico, e di tenere conto non soltanto, diciamo, dell'impatto che queste soluzioni basate sulla natura hanno per la biodiversità, ma anche per il benessere e la qualità della vita, diciamo, degli abitanti di una città.
Degli abitanti della città, perché lei dice in questo articolo che compare appunto nel numero 83 di Academia Magazine che l'introduzione, o meglio la cura oppure la diffusione in determinati modi, con determinati criteri, del verde, delle piante nella città è una soluzione in qualche modo multilaterale, che non produce solo un effetto, ne produce molti. Lei un po' ce l'ha detto, insomma, il diritto a respirare bene, ma anche il diritto a vivere in un ambiente accogliente, perché è evidente che avere di fronte alla finestra una parete di cemento oppure una cascata di rampicanti è una cosa diversa.
Sì, sicuramente diciamo quello il principale argomento di queste soluzioni basate sulla natura è che di solito non sono soluzioni a un problema, però che aiutano con la loro multifunzionalità a indirizzare vari problemi, che può essere diciamo le emissioni anche di carbonio, però anche altre emissioni, aria pulita, però per esempio anche per gli estremi, isoli di calore, per quel che riguarda diciamo l'acqua anche nella città stessa. Per quello non hanno così, il loro punto di forza non è necessariamente quello di essere forte, diciamo, ad indirizzare una soluzione, ma la loro multifunzionalità anche per la ricreazione, anche per la bellezza stessa della città. Anche quello è un fattore importante.
E gli esperti in questi studi, naturalmente siete voi, Sonia Gantiore, e gli altri ricercatori in questo progetto europeo che appunto vede tra le protagoniste, meglio, tra gli oggetti di studio più diretti, Bolzano e Merano nella zona industriale la prima e Maia Bassa, Maia Alta nella seconda, ma altre 5 città in Europa, gli esperti, dico, insieme con voi sono anche appunto gli abitanti, i cittadini, voi li incontrate, fomentate in qualche modo il fatto che loro dicano la propria.
Esatto, diciamo anche sotto questo concetto di giustizia, una è la distribuzione, l'altra però è anche la partecipazione ai processi stessi, perché il senso di giustizia è molto fortemente collegato anche a questo aspetto, diciamo, di partecipazione. E anche noi diciamo sempre che il problema o i problemi che si vanno a diventare sono così complessi che ci vuole anche l'integrazione dei cittadini stessi, soprattutto perché loro conoscono la città, ci vivono, e soprattutto quando noi come ricercatori, adesso siamo qua e siamo a Bolzano stesso, la conosciamo come città, però se come ricercatori incontriamo altre realtà europee, sicuramente c'è la necessità, diciamo, di entrare in un dialogo con i cittadini stessi, anche per capire un po' le dinamiche e i bisogni stessi. Per quello un fattore importante come parte di questo processo saranno vari incontri anche con i cittadini, anche per presentare un po' i risultati di quello che sono le analisi, anche per però confrontare noi ricercatori con quelli che sono, diciamo, le realtà esistenti.
C'è già un obiettivo concreto? Pensiamo alla zona industriale di Bolzano, no? Che è quella su cui voi avete puntato la vostra attenzione per migliorarla, per renderla in qualche modo una zona che non sia percepita anche, oltre che oggettivamente funzionante, come un luogo di solo inquinamento, un luogo di solo costo ambientale. Dove secondo lei si potrebbe fare qualcosa? Tetti verdi, facciate, maggior... ci dica lei che cosa avete in mente?
Sicuramente Bolzano, diciamo, abbiamo preso come mira la zona industriale stessa, che sotto un punto di vista anche del verde c'è una mancanza anche di spazio per creare, diciamo, certi elementi di verdi, parchi, eccetera, e soprattutto in questo ambito si punta spesso su altri elementi di integrare il verde con, noi diciamo a qualche volta, col grigio, che è quello che è l'ambiente più costruito, che per esempio sono il verde pensile, però anche per esempio le facciate verdi. Ci andiamo a guardare quali sono le possibilità per esempio di questo, anche di sistemi di verde pensile, non soltanto di singoli elementi, di contribuire per esempio al combattimento della isola di calore che fortemente soprattutto si trova nella zona industriale di Bolzano, per quello soprattutto anche quello essendo un punto di interesse, però anche tenendo conto del traffico che passa attraverso la zona industriale e fino a quale punto, diciamo, anche certe misure, certe soluzioni in questo ambito possono un po' contribuire a questo, a diminuire almeno la sensazione dell'impatto stesso. Sicuramente un caso studio molto interessante sotto questa prospettiva.
L'isola, il concetto di isola di calore è molto chiaro ai bolzanini, che sanno bene quando insomma in piena estate si passa da quelle parti. Sigrid.
Sonia, mi avevi raccontato una cosa molto interessante anche, che spesso ci sono anche momenti dove la natura aiuta la tecnologia, facendo quell'esempio lì dello studio sui pannelli solari installati su un tetto verde. Ci sai dire qualcosa?
Sì, una delle cose che sono state constatate e che sicuramente anche noi ci andremo a guardare sotto questo punto di vista è fino a quale punto anche il verde pensil, la evapotraspirazione, diciamo, che porta a un certo effetto anche di rinfrescamento, può per esempio aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici sui tetti verdi, cioè non vedere l'installazione per esempio cioè di pannelli fotovoltaici o di verde pensile come una concorrenza, ma come una cosa che può essere guardata in un modo integrativo anche sotto quest'ottica, e come anche sotto quest'ottica il verde pensile può contribuire a mitigare i cambiamenti climatici.
E quindi questo ci fa pensare anche a una sorta di rivoluzione estetica, insomma, no? In cui accanto al pannello fotovoltaico o termo, insomma, che produce, insomma, acqua calda, diciamo così, si possa instaurare un dialogo anche dal punto di vista dello sguardo di noi cittadini che appunto passeggiamo, più o meno per quelle zone. Bisogna però stare attenti anche a non partire con preconcetti. Lei fa anche un esempio contrario, Sonia Gantiol, perché non ha paura di dire anche che ci sono casi in cui le cose non vanno così bene, citando una costruzione naturale a Stoccarda.
Esatto, lì diciamo, c'è stato soprattutto il tentativo anche per combattere l'inquinamento dell'aria, per vedere fino a quale punto certe facciate verdi possono contribuire. Però sì, una delle cose che sono state constatate, che soprattutto tenendo conto anche di un certo livello di inquinamento, queste soluzioni che basate sulla natura possono andare soltanto fino a un certo livello. E per questo di tenere conto che alcuni, diciamo, dei problemi devono essere risolti sotto altri sguardi o altre misure, che non necessariamente rispetto alle soluzioni basate sulla natura, diciamo, sono adeguati andare alla radice del problema stesso. Diciamo, quello sicuramente è un fattore importante da considerare.
Insomma, la progettazione intorno alla natura è uno dei possibili attori per rendere migliori le nostre città, ma non è l'unico. Insomma, non basta piantare 100 alberi per migliorare, insomma, l'ambiente di vita di una città. Su queste, di tutte queste cose, Sonia Gantiole tiene conto insieme ai suoi colleghi che lavorano a questo progetto che dura 5 anni, no? Sigrid, che è appunto sostenuto proprio a livello europeo e che vede l'Eurac appunto presente proprio con queste sue ricerche.
Giusto.
E allora, noi auguriamo buon lavoro naturalmente a Sonia Gantioler.
Grazie tante, buon procedimento.
Ma senta, ma per capire un po' com'è l'umore di una città, lei gira di più in questi luoghi che osserva, un po' con i suoi strumenti, oppure, non so, le basta anche leggere il giornale che racconta della vita della città? Anche la lettura del giornale è un elemento che entra nelle sue considerazioni rispetto ai possibili interventi in una città?
Tutte, diciamo, le fonti, di solito quello che mi piace sicuramente è andare a conoscere la città, lasciare per qualche volta la scrivania stessa e guardare in un occhio anche diverso, però anche incontrare la gente del posto e parlare, diciamo, di quello che loro vedono come una problematica. Per quello, allo stesso tempo, anche per raccogliere varie informazioni, varie fonti, sicuramente leggersi i giornali e ascoltare non nuoce.
Non nuoce, aiuta insomma ad avere una visione ancora più globale. Sonia Gantioler, grazie di essere stata con noi, in bocca al lupo per il suo lavoro.
Grazie tante.
E invece Arturo e Sigrid, noi continuiamo a sfogliare il numero 83 di Academia Magazine con questo Little Wonder, un piccolo miracolo che ci viene sempre dallo stesso CD che vi ho citato prima, di Paolo Freddu, che ha compiuto 60 anni.
Thank you.
Questo è un omaggio a David Bowie con la voce di Petra Magoni, in questo arrangiamento appunto che è stato coordinato, diciamo così, da Paolo Fresu. Avevamo detto, Arturo, che la prima parte di questo Zeppelin di oggi è dedicato ad Academia Magazine, che si può ricevere andando sul sito di Unibizeta e di Eurac, sarebbe stato dedicato alle piante. L'Università di Bolzano ha aperto un nuovo centro di competenza che si preoccupa principalmente proprio della loro salute, Arturo.
Esatto, il centro di competenza per la salute delle piante, che diciamo, ha un po' l'obiettivo di raggruppare e collegare in un'unica rete le diverse competenze presenti all'Università di Bolzano, insomma, anche di creare sinergie tra i vari enti di ricerca con cui appunto questo centro di competenze dell'università già collaborano. Insomma, l'obiettivo è quello di rendere l'agricoltura, che insomma una parte anche del benessere di questo territorio, sostenibile anche in un'epoca di cambiamenti climatici.
E quindi capire come si possa stare dietro al benessere, proprio alla salute delle piante, non intervenendo magari in maniera massiva e alla cieca come si faceva, probabilmente si fa anche in parte tuttora, ma andando in maniera anche più mirata e soprattutto con uno sguardo ed un approccio molto multidisciplinare, come ci ha detto Arturo Zilli, a capo, diciamo così, a coordinamento di tutto questo lavoro, che è un lavoro di attenzione, un po' come quello che fa Sonia Gantiore, no? Di ascolto e di attenzione. C'è Tania Mimmo, che salutiamo, la professoressa Tania Mimmo. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, prima di tutto le chiedo cosa vuol dire coordinare teste molto diverse che ragionano in modo diverso, quelle della chimica, quella della meccatronica, quella dell'osservazione dall'alto, sono capacità e talenti e facoltà molto diverse che però devono trovare, hanno l'obiettivo comune, insomma, no? Di raggiungere proprio questo sguardo sapiente su come stanno le piante nel nostro mondo agricolo.
Allora, io sono il direttore di questo centro di competenza e ovviamente io sono un chimico del suolo, quindi di una piccola parte, di un piccolo pezzo del puzzle, diciamo, quindi ovviamente coordinare questo gruppo così multi-interdisciplinare non è facile, però è anche molto interessante perché uno ovviamente diciamo fa un passo anche fuori dal proprio seminato, certo. E quindi si trova anche a dover coordinare questo gruppo, che è molto comunque affascinante perché stiamo cercando di dare delle risposte per l'agricoltura in generale, ma soprattutto per quella locale, sfruttando tutte le conoscenze appunto di questo gruppo, che attualmente appunto abbiamo questi diversi membri del centro che appunto spaziano dalla chimica del suolo, che nel mio settore, con l'entomologia, con diversi ingegneri, anche diversi settori dell'ingegneria stessa, e ovviamente poi collaborando anche tutti con gli stakeholder anche locali coinvolti nell'agricoltura.
Facendo un esempio molto concreto, naturalmente l'Alto Adige è luogo di coltivazione di mele di diversissima natura, anche su quello c'è un modo diverso di concepire ad esempio anche la salute delle piante rispetto alla salute del terreno, della qualità del terreno. Qui viene un po' molto in gioco la sua di professionalità, professoressa Mimmo.
Appunto per questo, no? Uno parla sempre della salute delle piante, che pensa appunto solo anche alla malattia, no? Alle patologie, alla patologia vegetale. In realtà ovviamente per avere una pianta sana che produce anche una certa quantità, ma soprattutto anche qualità, ovviamente ha bisogno di un suolo sano, quindi di una qualità che non è solo la qualità chimica ma biologica, quindi anche quello, infatti anche il suolo, io lo dico sempre ai miei studenti, cioè non è solo quello che abbiamo sotto i piedi, ma è un ambiente estremamente dinamico e purtroppo ancora conosciamo molto poco di questi aspetti, come i singoli aspetti, i singoli componenti di questo suolo interagiscono tra di loro e poi però hanno un ruolo cruciale poi nella produzione agraria. Quindi,
quella di cui noi beneficiamo andando al supermercato dal fruttivendolo, naturalmente. Forse,
esatto.
Professoressa Mimmo, possiamo dire, per far capire questa complessità, no? Il suolo non è solo quello che calpestiamo, che cosa sono i fattori di stress per una pianta, biotici e abiotici? Diamo un nome a ciascuna di queste due caratteristiche, così per renderci conto di cosa voglia dire.
Allora, sì, abiotico può essere uno stress idrico, quindi se è in una carenza di acqua, oppure di una carenza anche di un nutriente, che può essere un solo nutriente, ma può essere anche più di un nutriente, quindi questi sono degli esempi di stress abiotici. Invece biotico, quindi il bio, cioè tutto quello che può essere un patogeno, può essere un insetto, può essere un microrganismo, di questo tipo. Cioè,
quindi l'uno, diciamo, un fattore esterno alla pianta, che però collabora con la pianta, collabora o concorre con la pianta, e l'altro è qualcuno che ci si appiccica addosso, diciamo così.
Ma in realtà uno deve pensare che quello che noi vediamo dalla pianta in realtà è molto di più, perché tutto quello che è sotterraneo, cioè il mondo delle radici, in realtà è tutto lì da dove la pianta prende i suoi nutrienti e prende l'acqua. Quindi è lì in realtà dove accadono tutte le interazioni, per cui poi comunque queste interazioni poi determinano la composizione di poi quello che noi raccogliamo e poi alla fine compriamo al supermercato e mangiamo.
Arturo.
Un aspetto magari importante da sottolineare, insomma, è ad esempio i tentativi che state facendo, le ricerche che state portando avanti, ad esempio mi avevi anche spiegato, su potenziali bioerbicidi prodotti da antiche varietà selvatiche di orzo, da utilizzare nell'ambito dell'agricoltura biologica e sostenibile, insomma, in alternativa alle alternative chimiche.
Certo, no, questa infatti è anche una parte della ricerca molto interessante che seguiamo da qualche anno anche in collaborazione con l'università in Scozia, e praticamente in realtà molte piante sono anche in grado di autodifendersi, quindi di produrre queste sostanze, cosiddetti metaboliti secondari nel gergo scientifico, che rilasciano a livello radicale, quindi dei soldatini fondamentalmente in questo ambiente attorno alle radici che combattono, diciamo, eventuali appunto questo stress famoso biotico, e quindi una capacità naturale che però purtroppo nella fase di domesticazione durante il tempo hanno perso. E quindi noi stiamo cercando di capire innanzitutto il perché queste piante hanno perso questa capacità di produrre queste sostanze. In più, eventualmente, da poterli anche utilizzare, proprio come hai detto tu, Arturo, dei bioerbicidi, che perché in realtà sono prodotti appunto naturalmente dalle piante, quindi anche con un cosiddetti forse anche degradabili nel suolo, quindi una ottima alternativa ai pesticidi, diciamo, di sintesi.
Quasi come che sorti antiche di orzo, in questo caso, come ci suggerisce Arturo, avessero già capito, perlomeno avessero già reagito a qualche loro concorrente, no? Trovando le risorse in se stessi.
Dobbiamo andare a fare un passo indietro
per poter avanti. Guardare avanti. Senta, nelle vostre ricerche entrano molto anche entra molto la componente dei sensori, no? Io chiaramente, da super profano, immagino che l'occhio del contadino, quello antico, è quello che individuava, insomma, vedeva quando la pianta non era perfettamente in salute. Questo naturalmente non è che sparisce, però avere dei sensori che, non dico minuto per minuto, ma quasi abbiano il polso della situazione, tenendo conto di determinati fattori, non lo so, l'umidità oppure il flusso me lo dirà lei di che cosa, insomma, questo sicuramente è un altro amplissimo spettro di ricerca che vi si apre davanti.
Ed è un aspetto anche molto molto importante, infatti tu da sensorista, di capire in tempo reale di quello che succede a livello del suolo, a livello della pianta, perché come lei dice giustamente, l'esperienza dell'agricoltore è fondamentale, quindi riconoscere quello che succede in campo, però molte volte quello che io vedo è già tardi, nel senso che quello che io vedo appunto nella parte superiore della pianta, a livello fogliare, a livello del frutto, è già diciamo appunto tardi. Quindi magari se io poi nel momento che vedo un sintomo, che può essere una carenza nutrizionale o un'infezione di un certo patogeno, sapendolo prima, quindi sfruttando tutta la parte della sensoristica a livello del suolo e della pianta, riesco a anticipare l'intervento e anche ottimizzandolo, quindi anche riducendo dei possibili input di pesticidi e agrofarmaci in generale.
Insomma, questo centro di competenza per la salute delle piante, come abbiamo sentito, è anche un po' un modo per guardare non la singola pianta, ma l'intero sistema che ruota intorno, non l'albero ma il bosco, potremmo dire così, capovolgendo un motto, insomma, che ci invita proprio a guardare l'intera complessità della natura e non solo il singolo dettaglio. La professoressa Tania Mimmo, che ha confessato, insomma, in questa super multidisciplinarità di avere la specializzazione di chimica, ma questa la mette al servizio di tutto il resto del suo team. Io la ringrazio di essere stata con noi, professoressa Mimmo.
Grazie a voi.
Grazie davvero, buon lavoro, a contatto diretto con le piante, osservandole, ascoltandole, modificandole, forse anche cercando di capire quali anche delle varietà più antiche sono utili proprio nella contemporaneità, non so se riportandole in vita, ma sicuramente andando ad imparare, no, da questi meccanismi antichi che la natura stessa ha.
Esatto, imparando e sfruttando le loro conoscenze.
Benissimo, quindi è come fanno tutti gli artisti, no? Rubano per poi rendere migliore la contemporaneità. Grazie professoressa Mimlo, al direzione del Centro di Competenze per la Salute delle Piante di UniBZ. Preghiera in gennaio è il titolo di questo brano che ascoltiamo, ci accompagnerà fino al GR nazionale. Stiamo sfogliando By the Way, che è il titolo di Accademia Magazine numero 83. Sigrid ed Arturo, la rivista che, come sentiamo, ci propone temi anche complicati, insomma, anche la capacità di raccontarci le cose in maniera visivamente molto interessante. Ci sono bellissime due pagine dedicate ad un sito archeologico e voi avete messo uno accanto all'altro tutti gli oggetti che sono stati ritrovati in questo bellissimo sito archeologico, oppure anche c'è una bellissima scheda che ci racconta le tre cime delle Dolomiti di Sesto come luogo anche grafico, visivo, di storia e natura insieme, Arturo.
Certo, fa parte di un progetto di ricerca, di un centro di competenza sui beni culturali, appunto anche aggregato alla facoltà di design, si chiama Iscritto nel Paesaggio, e fanno un po' il punto, la situazione, raccontano la storia, insomma, del paesaggio, e come questo è stato modificato anche dalla guerra, quindi non solamente i passaggi di popoli, ma anche appunto gli eventi come la Grande Guerra abbiano modificato il paesaggio, abbiano lasciato un marchio indelebile su quei territori.
E poi, Sigrid, vedo anche un bellissimo articolo in cui si ragiona sul modo in cui noi oggi comunichiamo, no? Perché siamo passati dall'epoca in cui scrivevamo molto, adesso scriviamo sempre meno, meglio, scriviamo sempre di più, ma in modo ancora più antico. E voi avete proposto una bella riflessione sugli emoji, che sono un modo per tornare ai pittogrammi, Sigrid.
In realtà è stato di fatto che una volta si disegnava gli oggetti per comunicarli, poi sono diventate lettere, ovviamente, per rendere tutto più leggero, fruibile, leggibile, e adesso nella nostra comunicazione, soprattutto sui social, è quella quotidiana veloce, torniamo a questi emoji per esprimere soprattutto emozioni, e ricordano i belli vecchi disegni che si facevano una volta, che si vedono, cioè, anche, non so, i vecchi egiziani e così via, di disegnetti, e torniamo a queste emozioni.
Non so dire se è un'evoluzione o un'involuzione, certo. Diciamo, torniamo ad ispirarci ai pittogrammi oppure ai disegnini, per l'appunto, egiziani. Peraltro compare anche nelle news la fotografia di queste nuove serre che sono state impiantate a Vadena, no, Arturo? Proprio in occasione dell'apertura di questo centro di competenze di cui abbiamo appena parlato con la professoressa Tania Mimo. E insomma, questa rivista, come vedete, ci conduce anche attraverso una veste grafica interessante. Ci sono bellissime foto all'inizio nel fotoportfolio che viene proposto ogni volta. Con Arturo e con Sigrid, UniBZ e Eurac Research, ci ritroviamo dopo il GR1 nazionale per continuare a sfogliare questo numero 83 di Accademia Magazine, che si intitola By the Way. A tra pochissimo. Ciao Arturo, ciao Sigrid.
Ore 13.